Ora ci occupiamo invece di quello che è stato pubblicato su Lancet, che come sapete è la rivista scientifica probabilmente più prestigiosa al mondo, che parla di un approccio sbagliato al coronavirus, al Covid, perché dice non è una pandemia ma una sindemia. E allora, per capire esattamente che significa questo concetto di sindemia e perché stiamo sbagliando approccio, noi salutiamo e ringraziamo la professoressa Sara Gandini, ricercatrice e docente in epidemiologia, biostatistica, ospedale oncologico, Università Statale di Milano. Buonasera. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Cosa significa, professoressa, sindemia?
Sì, allora dunque, si tratta di un articolo pubblicato da Richard Horton, che è proprio il direttore dei The Lancet, quindi è un suo editoriale, e lui sostanzialmente dice la conseguenza più importante di nominare Covid-19 come una sindemia è proprio sottolineare le sue origini sociali. Cioè, a differenza della pandemia, che di fatto indica il diffondersi di un agente infettivo in grado di colpire in modo indistinto con la stessa rapidità, gravità ovunque, la sindemia invece implica di tenere in conto che c'è una relazione forte con alcune malattie, condizioni ambientali e socio-economiche. E lui dice: abbiamo ridotto questa crisi a una mera malattia infettiva. E quindi tutti i nostri interventi si sono concentrati sul taglio delle linee di trasmissione virale. Ma lui stesso dice non è la peste nera, è una malattia che uccide quasi sempre persone svantaggiate, perché con redditi bassi, socialmente escluse, affette da malattie croniche, che però sono, come dire, strettamente legate alle politiche pubbliche ambientali, all'istruzione, e quindi è molto importante tenere in conto della dimensione sociale. Lui, tra l'altro, Horton aveva sostenuto fin dall'inizio la necessità di un lockdown tempestivo e localizzato, ma in questo articolo denuncia proprio la gestione dell'emergenza, che dice è stata gestita in modo securitario, senza tenere conto di tutta questa dimensione che invece è fondamentale, perché lui dice non importa quanto efficace possa essere anche la protezione da un vaccino, da un farmaco, ma la soluzione puramente biomedica fallisce se noi non teniamo in conto che la mortalità è legata a tutte queste caratteristiche.
Questa è una cosa molto importante, perché ci permette naturalmente anche di capire come elaborare delle strategie che vadano a proteggere, no? Quelle che sono i cluster sociali per l'appunto più esposti a questo virus.
Esattamente.
E poi ci raccontano anche di una serie di distorsioni che sarebbe bene correggere e sulle quali bisognerebbe intervenire a prescindere dal coronavirus, no? Se mi posso permettere.
Esatto. Esattamente, infatti lui dice questo non riguarda solamente il Covid, riguarda il diabete, i tumori, che sono strettamente legati a tutta una serie di caratteristiche socio-economiche, di livello educativo. Noi abbiamo io lavoro in ambito oncologico, per esempio la prognosi dei tumori è legata alla dimensione socio-economica, ma anche a livello educativo. Quindi noi abbiamo, per esempio, cioè, i tumori e il diabete, per esempio, noi sono strettamente legati anche alla prognosi del Covid. Quindi un terzo dei morti positivi al coronavirus in tutto il mondo conviveva con il diabete, per esempio. E anche i pazienti con tumore hanno una prognosi peggiore da Covid. Quindi sono tutte strettamente legate, e tutte strettamente legate anche alla dimensione sociale. Infatti lui diceva, per esempio, pochi investimenti in ambito sanitario mirati ed efficaci, lui diceva, sono destinati quindi a quel miliardo di abitanti più povero del pianeta, potrebbero evitare la morte prematura di 5 milioni di persone, cioè 5 volte tanto i deceduti positivi da coronavirus.
Oltre naturalmente a creare delle condizioni di minore, diciamo, comorbilità, no? Su cui poi interviene il Covid.
Esatto, cioè la mortalità da Covid è strettamente legata alle malattie concomitanti e a tutte queste dimensioni qua. Quindi non può essere trattata indipendentemente da queste dimensioni, che sono strettamente legate anche alla dimensione sociale.
Cioè, una malattia che è caratterizzata come trasmissibile attraverso il virus va a impattare su delle malattie non trasmissibili, no? Questo è un po' l'equazione particolare che si viene a verificare.
Esattamente. E in più, tra l'altro, c'erano dei dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, quindi italiani, che mostravano sostanzialmente un aumento dell'incidenza della mortalità tra le persone meno istruite rispetto a quelle più istruite e anche rispetto alle donne.
Senta, detto della sindemia, però approfitto della sua disponibilità, perché lei anche con noi si è molto occupato di scuola, no? Ci sono queste chiusure, sì. e c'è in generale, no, sulla stampa un ritorno ad una grande pressione nei confronti della scuola come momento di amplificatore del contagio.
Sì.
Cosa ne pensa lei?
Che in realtà non è così. È uscito proprio anche recentemente un articolo su Nature riportando peraltro uno studio italiano in cui sono andati a vedere anche la situazione in Italia, e in realtà confermano quello che abbiamo visto in tutti gli studi internazionali visti finora, che l'apertura delle scuole non incide nella diffusione della pandemia. Anzi, un articolo molto importante pubblicato su British Medical Journal, riprendendo un modello dell'Imperial College, mostra che se noi chiudiamo le scuole abbiamo addirittura un aumento della mortalità da Covid.
Questo perché probabilmente le famiglie sono costrette ad affidare i figli ai nonni?
Esatto, perché è ovvio che le scuole sono al momento un luogo sicuro, dove fanno un sacco di controlli, fa monitoraggio, quindi è veramente un luogo dove i ragazzi sono al sicuro, mentre se sono a casa è ovvio che escono di più, hanno più possibilità di contagio, portano a casa il virus a casa, spesso devono stare, soprattutto i più piccoli, con i nonni, perché ovviamente i genitori devono andare a lavorare, quindi crea
maggiore difficoltà. Grazie alla professoressa Saragandini, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.